Mercoledì 17 aprile 2024, 10 e 14 minuti. Buona giornata a voi che siete in ascolto in diretta. Una giornata di sole molto fredda, le temperature si sono abbassate, abbiamo riscoperto i giubbini. Beh sì, perché? Perché bisogna tutelare la propria salute e in particolare la propria voce, eh? Perché magari un po' di mal di gola, un po' di raucedine, il freddo, il caldo. E lo sapevate o lo sapete che ieri era la giornata internazionale della voce? Ah, qui casca l'asino, perché naturalmente se abbiamo scelto di ascoltare la radio è perché ci arriva attraverso la voce di qualcuno che parla, la voce dello speaker, come si dice. Voci registrate, voci in diretta. La mia oggi è in diretta e se volete così parlare anche voi e far sentire la vostra voce all'ECZ, alla nostra radio 030 27 31 444. Bene, proprio la scorsa settimana una persona, così un parrocchiano, no? Perché noi preti, insomma, tutto sommato, diciamo messa, incontriamo le persone, eccetera, e si avvicina e mi dice: "Ma cosa c'ha, reverendo? Non la trovo così più brillante come prima. La sua voce è leggermente incrinata. Chi c'è?" Boh, io ho detto: "Non lo so, non lo so, non mi pare ci sia altro." "No, no, no, dalla voce si sente che non è sereno." Ah, interessante. Io penso che la voce possa, come in questo momento, con la raucedine, diventare difficile da gestire, però che la voce esprima serenità, deve farci riflettere. Perché? Perché naturalmente con la nostra persona riusciamo a relazionarci con gli altri e a dare valore a noi stessi e a chi ci è vicino. E allora, per esempio, la postura, cioè il nostro stare in piedi, il nostro muoverci, se uno c'ha la schiena diritta o se uno c'ha la schiena piegata, se uno fa fatica a deambulare piuttosto che correre, il nostro gesticolare, no? Avete mai guardato le persone quando parlano? Se sono calme, non gesticolano. Se invece c'è un po' di agitazione, cominciano le mani a muoversi, prendere gli oggetti. Ecco, il nostro gesticolare parla di noi. Ma addirittura il nostro modo di respirare può essere facilmente decifrato da chi conosce naturalmente il linguaggio cosiddetto non verbale. Ma a noi oggi proprio interessa sottolineare invece proprio il linguaggio verbale. Possiamo esprimerci in questo modo, cioè la voce ha un suo colore preciso, fatto di toni, di sfumature, che gli uomini poi adattano al loro umore. Ecco allora perché quella persona mi ha chiesto: "Ma mi sa che dipende dall'umore, dipende dalle circostanze, ma anche dalla nostra convenienza, perché a volte andiamo a camuffare la nostra voce, inventandoci preoccupazioni e facendo credere all'altro che non stiamo bene. Pensiamo ai bambini, ai ragazzi, qui a scuola, ma anche tra di noi, adulti. Se vogliamo evitare una persona, andiamo a inventarci cose proprio attraverso la voce, attraverso le circostanze, attraverso la nostra convenienza. E allora, il colore della voce, certo, non lo si vede con gli occhi naturalmente, ma lo si percepisce proprio attraverso gli organi di senso, quando le emozioni sfuggono al controllo della ragione. E allora noi siamo trovati, siamo provati e siamo invitati a correggere anche la nostra voce se stiamo, come dire, manifestando cose scorrette o sbagliate. Ah, si può raccontare bugie anche con un certo tipo di voce, dicendo la verità, ma con un tono di voce particolare, noi finiamo per dire esattamente il contrario di quello che le nostre parole stanno dicendo. È così. Allo 030 27 31 444 mi piacerebbe che qualcuno di voi potesse così parlare, esprimersi o cercare anche di imbrogliarmi al telefono per capire se le cose che ho detto sono vere o se invece me le sono inventate stamattina venendo da Montichiari a Castagnedolo o peggio ancora me le sono sognate questa notte dopo che ieri nel mondo radiofonico in particolare si è celebrata la giornata della voce. E allora diamo voce a Ultimo con Occhi Lucidi, la sua canzone, e aspetto le telefonate allo 030 27 31 44 da chi mi sta seguendo, ancora un 4, sì, sono, ormai sono 3, li sanno che sono 3 i 4 finali, io ho fame, a volte mangio, ebbene alle 10:20 chi invece mi ascolta la sera purtroppo telefono non lo può utilizzare. Ultimo, senza parole no, perché la radio vive di parole e oggi stiamo appunto cercando di cogliere la sfumatura, il colore della voce e sentite cosa si dice. Se il rosso esprime le passioni di pancia, il verde comunica la fiducia per ciò che è più vicino al cuore, il giallo invece è collegato al sorriso, all'amicizia e all'affinità nel modo di essere, mentre il blu simboleggia l'intelletto e l'autorevolezza. Beh, come dare colore di questi colori alla voce mi sembra un po' particolarmente difficile, però se una voce simboleggia autorevolezza, vabbè, diremo che ha una colorazione di blu. Se invece abbiamo una voce che esprime amicizia, cerca legami di affinità, bene, gli daremo il giallo. Se invece abbiamo una voce, una passione da comunicare, la nostra voce sarà rossa. Interessante, eh? Proviamo. ma attenzione però che la voce non è sempre rossa, sempre blu, sempre, cioè, si modifica proprio a seconda dell'atteggiamento interiore. Nello stesso tempo la voce ha un tono di, si dice, che è un po' come la punteggiatura di una frase, dove una virgola posizionata in modo sbagliato può cambiare il senso delle nostre intenzioni. Quindi un tono di voce piuttosto sbagliato dà un significato alle nostre parole. E quante volte sentendo negli incontri, quando ci si parla e così, si dice no, non dovevi usare quel tono di voce lì, perché le cose che hai detto erano sì vere, ma hanno preso un significato totalmente violento. Tu in quel modo hai sopraffatto e hai cancellato la persona che avevi davanti, anche se le cose che dicevi erano vere. Dovevi usare un tono diverso della voce, dovevi cambiare modo di dire, modo di comunicare. Ecco, allora proviamo per esempio a pensare. È strano immaginare l'intonazione data da un uomo che ordina l'invio di missili o bombe cosiddette intelligenti, che forse intelligenti poi non sono in questi giorni. Provate ad immaginare chi dà quest'ordine, con che tono di voce, sapendo poi che queste bombe intelligenti non lo sono perché colpiscono palazzi abitati da civili e distruggono famiglie magari intere. Si può arrivare addirittura a provare una stretta al cuore, una stretta dentro di noi, ascoltando le grida della gente che vive con la morte sulla soglia o le abitudini ridotte in macerie, no? Quante volte abbiamo sentito queste voci, questo tono di voce? Nessuno riesce mai ad assuefarsi alla voce colorata di nero che caratterizza la tristezza e l'aggressività. non riusciamo ad accettarlo. E allora il colore della voce, il tono della voce, quello che noi utilizziamo, dà la possibilità di una comunicazione il più corretta possibile e una partecipazione proprio a quello che ci viene detto e di come ci viene detto. E allora se assistiamo per esempio a un aumento della pace che non c'è, ogni giorno ascoltando magari anche alla radio, alla televisione, delle notizie che ci angustiano, cosa facciamo? Cambiamo canale per allontanare la paura che la guerra possa coinvolgere anche noi. Poi la storia, i destini di tante vittime che non avevano colpe misurano la distanza che ci separa tra noi e loro. Molti dei feriti non indossano una divisa. In ognuno di loro il dolore ha fatto crescere una coscienza collettiva coltivata con le armi. E allora, davanti a queste parole, a queste grida, sono uomini e donne, vecchi, bambini, perfetti sconosciuti che non si conoscono e probabilmente non si incontreranno mai, nemici per nascita o per appartenenza a un credo, a un'etnia diversa, le cui voci colorano di nero gli stessi pensieri. Ecco, i bambini che hanno visto la guerra hanno sentito queste voci di guerra, come potranno pensare e vivere una pace? Questi bambini sono l'unica speranza di pace che abbiamo e quindi dobbiamo avere la forza di parlare, di esprimere, di dire con la voce davvero pace, serenità, gioia. Quindi togliamo il colore nero alla nostra voce, andiamo più su colori vivaci, come si dice, colori caldi, giallo, rosso, il nostro parlare sia brillante. Ed è vero, il tono della voce vuol dire tanto. Se le cose che io dico le dico tanto per dire o se le dico perché sono convinto, la mia voce ha più valore ed ha un modo diverso di arrivare a tutti voi. E chissà, allora, se il mondo parlasse una lingua colorata, forse avremmo meno guerra, avremmo meno morte. Bene. Come bene, ecco le parole che fanno fatica a sottolineare ogni cosa. 10:30 già, bene, bene. Ma sta andando tutto bene? Sì. Gali, casa mia, la sua canzone di Sanremo ancora gira. Ma è carina. Gali, casa mia, va bene, noi abbiamo una casa, sì, forse no, e abbiamo parlato di voce e vorrei invece fare un salto in un mondo che in questi giorni è al centro dell'attenzione, che è il mondo della parola scritta, cioè i libri. Ci sono tante manifestazioni in questo periodo, libri, varie manifestazioni, tra saloni, premi, come sia a livello nazionale che sul territorio bresciano, le proposte non mancano e quindi si parla già dei finalisti del Campiello Giovani, della dozzina dei finalisti del Premio Strega, ci sono già ostilità, il mondo dei libri si dice che forse è anche morto, ma non è vero perché esistono ancora. A livello bresciano si sta lavorando per una manifestazione fine aprile, prima di maggio a Gavardo, dal titolo Un ponte di libri. A Montisola, domenica 5 maggio, ci sono i primi appuntamenti della microeditoria, mentre si sta preparando il programma di Liberixia, cantieri aperti, lavori in corso. Beh, sono più di 100 i festival dei libri in Italia. Bene, vuol dire che dobbiamo leggere? Sì, ma leggiamo? Fabio, l'ultimo libro che hai letto non esiste, dice, non l'hanno ancora inventato. Te ne segnalo uno in particolare che non leggi. Male, 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 male. Ma allora non leggi neanche il telefonino, leggi che cosa? Ma quelli sì, perché in un attimo si cambia Facebook, via di qui, via di là. Invece viene segnalato oggi su un quotidiano locale un libro dal titolo Un giorno tutto questo sarà tuo. Mi ha incuriosito questo titolo e soprattutto il titolo dell'articolo, perché questo libro è stato scritto da Lidia Ravera. E uno dice, chi è? Beh, è già il suo 30° romanzo, quindi vuol dire che non leggete, vuol dire che non leggiamo i suoi libri. Però il suo primo bestseller, il suo primo libro, anzi il 35° romanzo questo, il primo era Porci con le ali, del 1976. Famosissimo questo libro, che aveva fatto molto molto discutere in quel periodo. Poi adesso invece esce con un giorno tutto questo sarà tuo. Protagonista Seymour, 15enne atipico, in lotta con la società dei padri. E leggendo questo titolo, subito nella mia mente è scattata un'associazione tra il film che ho proposto ieri sera a Montichiari al nostro martedì d'autore, dal titolo Un altro Ferragosto di Paolo Virzì, e il tema appunto di questo libro di Lidia Ravera, Un giorno tutto questo sarà tuo. Perché? Perché pare proprio che si sia arrivati alla stessa conclusione. Nel film di Virzì, Un altro Ferragosto, si ricomincia, cioè si guarda dopo 30 anni dal primo Ferragosto, dall'incontro di due famiglie a ventotene, in vacanza, costrette a convivere nello stesso ambiente perché avevano prenotato tutti e due lo stesso albergo, quindi si devono adattare e la convivenza, ed erano due mondi, un mondo di sinistra, comunista, e il mondo di destra, che in quel caso era diciamo nel 96, era un discorso berlusconiano di destra. Quindi due famiglie, tutto sommato, che avevano una loro identità diversa, certo, una diciamo di sinistra e uno di destra, usiamo queste parole di linguaggio. A distanza di 30 anni queste due famiglie si ritrovano ancora a ventottene e a convivere vicino, ma ci sono situazioni particolari, il paesaggio si è modificato in 30 anni, eccetera, e quello che il regista viene poi a stigmatizzare con questa sua opera cinematografica, il punto di arrivo è che è un disastro, non c'è più comunismo, non si è più né di centro né di destra, ognuno fa le sue cose, va per la sua strada, sono venuti meno i valori, eccetera. Ebbene, nel libro Un giorno tutto questo sarà tuo di Lidia Ravera si parte da Giovanni Sartori, scrittore 70enne di successo, e annota questa ha 3 mogli, 4 figli e 5 amanti. Chiaramente è un pretesto questo per dare la fotografia del nostro tempo. Deve vedersela con un figlio 15enne, Seymour appunto, che ha scelto di vivere con lui, lasciando la ricca madre americana, la seconda moglie, a Jersey City, per approdare, come lo definisce l'autrice, nel selvaggio occidente. Ma quanto Giovanni Evanesio, celebrato, ammirato e impegnato nel propagare il suo modello d'uomo sempre sulla cresta dell'onda, il figlio, che è sballottato da una madre all'altra, da una famiglia allargata e sbalestrata, disfunzionale alla crescita, è invece taciturno. Un eretico che non segue le smanie dei coetanei infingardi, sogna di scrivere un capolavoro e superare il padre che spia con avvilito disappunto quando porta a casa donne occasionali, una delle quali tenterà addirittura di infangarlo. Un intreccio molto forte quello che Lidia Ravera nel suo romanzo inventa. Esiste questo personaggio? No, non c'è nella realtà, è inventato dalla mente dell'autrice, ma fa riferimento naturalmente alla società e a quello che sta capitando nel nostro tempo. E allora, leggendo questo libro, si scopre che Seymour, quindicenne, è atipico. Cioè non è come i soliti adolescenti che definiamo noi superficiali conformisti. Lui non è conformista. Uno che può essere definito dagli stereotipi che rifilano agli adolescenti, che è uguale a tutti gli altri, sono figli della moda, eccetera. No, qui i ragazzi di 15 anni, viene sottolineato, sono diversi l'uno dall'altro, non si possono mettere tutti nello stesso contenitore, non si può bocciarli o adorarli in maniera superficiale. E allora Seymour si dichiara subito un disadattato per chiarire che lui mette le mani avanti per non essere soffocato dagli stereotipi con i quali si liquida la sua generazione. E poiché lui è fuori dal mercato, scandalizza con la sua sincerità, racconta quello che vede, la realtà nella sua ambiguità. E quindi Lidia Ravera, con gli occhi di questo quindicenne, racconta poi in questo libro Un giorno tutto questo sarà tuo, quanta superficialità e quanta ambiguità c'è nel nostro mondo. E soprattutto la società nella quale viviamo viene descritta in modo desolante. Mancano i valori. Eh sì, dice Lidia Ravera, purtroppo viviamo in un'epoca che crede di poter fare a meno della religione e della ideologia. Il risultato è che siamo consegnati alla nostra immanenza, cioè alla nostra vita, la bellezza, la salute, il successo diventano i nostri massimi obiettivi, quasi non ci fosse nient'altro. Ecco, davvero questa riflessione diventa importantissima. Perché in fondo è interessante chiedersi, ma perché cosa mi sono alzato io stamattina? Perché vivo la mia giornata? Per il successo? Metto al primo posto la mia salute? Metto al primo posto la mia bellezza, la mia cura? Proviamo a pensare, già adesso si comincia a dire bisogna prepararsi per l'estate, bisogna... le creme, il viso, e questo è molto 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 interessante. L'autrice dice: io sono cresciuta negli anni in cui l'ideologia non era stata ancora messa fuori legge come adesso. Sono contenta di essere stata una bambina comunista, dice, perché mi interrogavo continuamente sul bene e sul male, sulla giustizia e sull'ingiustizia. Sono cresciuta e mi sono formata in quel clima. È un vantaggio che i ragazzi di adesso non hanno più. Noi siamo stati i primi che hanno criticato la verticalità del passaggio di potere, anche del potere culturale. Abbiamo contestato professori, padri, intellettuali. Adesso tutto questo non esiste più. Ci sono poche statue ancora in piedi. Vedo i ragazzini abbandonati nella dimensione in cui siamo tutti, loro e noi. Ma quando hai tutta la vita davanti è importante avere un obiettivo. E l'amatissimo Seymour si è inventato l'obiettivo di scrivere un capolavoro per seguire le orme del padre, ma essere migliore di lui. E chissà che non ci riesca. Una bella prospettiva in questo romanzo, perché in fondo trovare un senso, un obiettivo per la vita, in questo caso scrivere un romanzo, un capolavoro, è importantissimo. Ma proprio ieri sera, alla fine del film, dialogando poi con alcune persone dopo il dibattito, si è arrivati ad un'affermazione. Mi dice una signora, sa, reverendo, al mio paese è successa una cosa che un ragazzo impegnato, serio, cristiano, eccetera, sorridente, amante della vita, che non aveva mai, mai assolutamente dimostrato nulla, si è impiccato, si è tolto la vita. Perché? Eppure dimostrava di essere, di avere uno scopo nella propria vita. Non lo so, non sappiamo, non siamo dentro la mente di quella persona. Sappiamo che quando uno si toglie la vita, arriva, a disconnettere completamente il cervello, no? E scatta un cortocircuito, non si capisce bene perché. Ma poi, dialogando un pochino, qualche parola in più, qualche approfondimento, siamo arrivati a dire addirittura che a volte la persona impegnata, che ha che un senso alla sua vita, a un certo punto arriva e crolla perché non trova riscontro fuori da se stesso nelle convinzioni, in quello che lui stava portando avanti. E trovando quindi solo a fare a credere in quelle cose, dice: non ha più senso, perché io sto costruendo una cosa che non serve proprio a niente, a nessuno. Ed è allora il crollo totale. E allora, ecco, l'idea vera che dice. Bisogna avere comunque un'ideologia, un obiettivo. Ci deve esserci anche una spiritualità molto forte. Non essere solo materialisti è decisamente una proposta e una riflessione che ci deve coinvolgere un po' di più tutti. Diamanti grezzi, ci canta ora Clara. Diamanti grezzi, Clara, 10:51 minuti primi di mercoledì 17 aprile 2024. Don Italo ancora vi auguro una buona giornata. Vi do un saluto particolare a chi ascolta questa trasmissione in registrata la sera. Ricordo a chi si è messo magari in ascolto solo ora che abbiamo parlato della voce, del colore della voce, e abbiamo parlato poi di un'esperienza, di un libro dal titolo Un giorno tutto questo sarà tuo di Lidia Ravera, che sarà presentato domenica 21 aprile alle 21 nell'ambito di Oltreconfine Festival a Borno, nella sala congressi, e la scrittrice sarà appunto presente a dire di questo nuovo romanzo Un giorno tutto questo sarà tuo. Ed è interessante scorgere proprio la forza di questa scrittrice, che ha un'attenzione particolare a questo ragazzo che è un po' controcorrente. È un ragazzo che ama definirsi un adolescente disturbato, e cioè niente social, a 15 anni è un po' dura, eh? Cioè, diciamo, ma tu sei fuori dal giro, sei fuori. E lei, la scrittrice, lo rappresenta così, lo vuole tolto dai social perché pensa, perché si confronta, non è bullizzato. Non tifa per una squadra, non ha una ragazza da fotografare, non segue insomma nessuna delle figure di danza previste per la sua età. La sua attività principale, dice, è questa: spiare l'agitarsi del mondo adulto attorno a lui. Cioè, cercare di cogliere che cosa succede nelle persone più grandi di lui. Lui ha 15 anni e vuol capire, e si confronta così. La sua passione, certo, è scrivere. Beh, è chiaro che una scrittrice mette in bocca a Seymour la forza della scrittura, della parola, del libro, senza però diventare uno scrittore come l'ingombrante padre settantenne, vanitoso, egocentrico, fasullo. Quindi dare la possibilità all'adolescente di essere alla ricerca di essere aperto, di non essere omologato, di non essere catalogato, di non sentire che è vivo perché? Perché fa come tutti, perché è uguale a tutti ed è inserito. E difatti a volte parlando con adolescenti o con giovani, tutti hanno la voglia di essere unici. E gli dico, ma come? Prova a guardarti. Vuoi essere unico e hai i capelli tagliati come tutti, ormai. Segui la moda. Poi, modo di vestire, tutti uguali. Cioè, sembrate tanti soldatini, diciamo, stampati, messi insieme e così. Bene, Seymour in questo libro viene invece descritto come uno controcorrente, cioè la capacità di usare una riflessione e di ricercare, di essere aperti, di dialogare, di confrontarsi. E proprio ieri sera, appunto, alla fine del film dice: ma siamo noi adulti che non siamo più capaci di proporre qualcosa di interessante, bello, coinvolgente ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, ai nostri adolescenti. Dobbiamo essere più propositivi, dobbiamo dare loro degli obiettivi, delle idee, poi dopo sceglieranno, faranno come vogliono, ma qualcosa di propositivo. E nello stesso tempo uno affermava, sì, però questi giovani non si impegnano, sono sempre solo sul divertimento, eccetera. No, c'è in giro anche una proposta, c'è in giro qualche giovane interessante. E proprio stamattina, leggendo un quotidiano, ho scoperto che nell'elezione i quartieri di Brescia, che è stata fatta, no, per i consigli di quartiere, queste elezioni, vabbè che ha partecipato 1 su 10, non hanno partecipato in pochi, però un ragazzo di 17 anni è stato eletto come responsabile di quartiere e dice: ecco, ho raggiunto un obiettivo che qui ci tenevo molto, perché voglio essere significativo nel mio quartiere, voglio fare qualcosa per il mio quartiere, voglio che... Interessante, 17 anni. Abbiamo appunto anche dei ventenni importanti. In questi giorni va per la maggiore Jannik Sinner, con la sua capacità non solo tennistica, ma si sta sottolineando la sua maturità, la sua capacità di gestire anche i momenti particolari, difficili, e sta diventando un modello per i ragazzi, gli adolescenti, ma un modello positivo. E nello stesso tempo ha la capacità e la forza di dire: vorrei che tutti i ragazzi di oggi, della mia età, avessero una famiglia come la mia. Interessante. Là dove oggi nel discorso famiglia siamo molto molto disturbati, addirittura si parla, e questo mi ha fatto sorridere, di un'immagine della cosiddetta famiglia fisarmonica. Vai e viene.
Miau, miau.
Cioè, a volte, famiglia fisarmonica, che saranno sempre più frequenti. Ci saranno meno bambini, perché da quando le donne possono scegliere, scelgono di non fare figli. La crescita zero può diventare addirittura sotto zero. Si allunga la vita, vivremo in un mondo di persone però vecchissime. Stiamo costruendo un qualcosa di... E allora, se dei giovani di 20 anni o poco più, se dei ragazzi di 17 anni sono significativi, ben vengano, perché davvero abbiamo bisogno di fare e lanciare dei messaggi davvero positivi. E allora recuperare la spiritualità, recuperare... E allora ci salutiamo con la canzone dei Ricchi e Poveri, che dice: ma non per tutta la vita, quindi dice: io ti aspetto ma non tutta la vita, ti propongo ma non sto qui ad aspettarti tutta la vita. Diamocelo fare, i Ricchi e Poveri, ma non tutta la vita.